Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vi faccio una domanda. Le persone intorno a te vivono pensando tutti i giorni che Gesù Cristo arriverà e saranno giudicati da Lui? Le persone che vedi di giorno, colleghi, clienti, vicini, parenti, vivono pensando al giudizio. Pensano al fatto che si troveranno davanti a Cristo, la loro vita sarà messa davanti e sarà dichiarata la loro eternità o con Cristo o in tormento. Pensano a questo le persone che vedi? Avete qualche idea? Non pensano a questo. È chiaro guardando intorno a noi che le persone non vivono pensando a questo. Però prima che puntiamo dito, è molto importante riconoscere che spesso nemmeno noi pensiamo tutti i giorni del ritorno di Cristo. Neanche noi. Conosciamo intellettualmente che Gesù Cristo ritornerà, certo, e se uno dovesse farci domande sapremo le risposte, ma molto spesso non ci aggrappiamo a questa verità fondamentale. Molto spesso viviamo come se non esistesse questo, perché il nostro modo di vivere, di lamentarci, di essere disperati, di essere aggravati, è come se fosse tutto qua e durerebbe per sempre. Eppure, proprio per questo, la Bibbia ci esorta ripetutamente di ricordare, di vegliare, di essere sobri. Leggo un brano che abbiamo sentito, Matteo 24, da 38 a 42, uno di tantissimi brani dove la Bibbia, in questo caso Gesù stesso, ci esorta a ricordare che arriverà il giudizio e appareremo davanti a Dio. Leggo da 38, Matteo 24. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al molino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Anche se tanti non sanno del ritorno di Cristo, noi sappiamo. E perciò la saggezza è di vivere tenendo in mente, coscientemente, ogni giorno quello. Una buona preghiera da fare prima che metti i piedi per terra la mattina. Signore, mi hai dato una nuova giornata. E non so se arriverò alla sera. E forse sarà oggi che tu torni. Voglio vivere tenendo in mente che forse oggi ti vedrò. O perché mi porterai con te, o perché tu arriverai in gloria. Io voglio vivere oggi riconoscendo che tu ci sei e che apparerò davanti a te, e forse sarà oggi. Guida i miei pensieri e il mio cuore oggi. Aiutami a vedere subito qualunque peccato e a guardare a te. È un buon modo di iniziare la tua giornata. Una prospettiva vera. E quindi è solo quando riconosciamo che qui passa tutto, che possiamo vivere con saggezza, possiamo prendere decisioni buone e non stolte. Nel nostro ultimo sermone in Filippesi 2 abbiamo letto il comandamento di compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Allora, grazie a Dio, quello versetto 12, versetto 13 dice: perché Dio opera in voi il volere e l'operare per il suo bene placito. Quindi noi abbiamo l'incarico, il comandamento di compiere la nostra salvezza, che abbiamo letto non è di arrivare alla salvezza, ha fatto Gesù tutto, ma è rendere chiara che siamo veramente salvati, e di crescere nella santificazione, compiere la salvezza con timore e tremore. Allora, oggi vogliamo andare avanti e capire un aspetto di come compiere la salvezza con timore e tremore. Quindi voglio riprendere in Filippesi 2, leggo 12 e 13 per contesto e poi andiamo avanti fino a 16. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano, né in vano faticato. Questi versetti 14 a 16 ci insegnano un aspetto fondamentale di come compiere la salvezza con timore e tremore. Voglio leggere ancora 14, che è il comandamento in sé. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Questo è un comandamento fondamentale per ogni vero credente. Chi non vive questo comandamento veramente mette in dubbio di essere un credente. Questo è fondamentale. Prima di tutto, notate che dice fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Non basta dire sì, dovrei, no, fate ogni cosa. Fate ogni cosa. Riguarda ogni giorno, ogni decisione, ogni azione, ogni situazione, ogni conversazione, ogni pensiero. Dobbiamo fare tutto senza mormorare e senza dispute. Allora, sarebbe assurdo pensare che basta ubbidire a volte. Che assurdo sarebbe per uno che sta consigliando una giovane coppia che sta per sposarsi e mi raccomando, dovresti la maggioranza del tempo essere fedele. Come la maggioranza del tempo? Deve essere sempre fedele. Sarebbe assurdo dire, senti, è buono di dire la maggioranza delle volte di dire la verità. Ma no, non va bene mentire un po' delle volte. Non va bene tradire il coniuge ogni tanto. Non va bene rubare ogni tanto. E quindi e non va bene mormorare ogni tanto. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Ogni situazione, ogni occasione. Allora, consideriamo i due peccati da evitare totalmente, perché sono gravissimi. Prima, e quello voglio mettere più enfasi proprio su questo, Dio ci comanda a non mormorare mai. Mormorare è proprio più o meno la stessa cosa di lamentarci. Mormorare in sé vuol dire parlare a bassa voce contro qualcosa, mostrare scontentezza, può essere solo nella mente, posso, e può essere solo pensieri, io pensieri, posso mormorare con i pensieri, può essere ad alta voce, può essere, sì, dà l'idea, ma non è mica giusto questo, sai, e tu dici a un figlio, non è giusto che mi fanno fare questo, no, non è giusto che mi tratti così. Questa è l'idea. Arriva a lamentarsi in modo abbastanza più vocale, e quello serve compreso in questo. Mormorare rivela un cuore scontento che non accetta quello che la provvidenza di Dio ha dato. Tenete in mente che tutto quello che ci succede è gestito dalla provvidenza di Dio. E quindi mormorare è alzare il pugno contro Dio. Tendiamo a mormorare, umanamente parlando, contro chi porta situazioni nella vita che non volevamo. Può essere lo Stato, può essere il traffico, può essere il datore di lavoro, possono essere i clienti che ci assillano e non sono gentili, può essere i colleghi, può essere la moglie, il marito, o i figli, o i genitori, può essere chiunque ci porta problemi. Dentro di noi, non è giusto, non è giusto. Mormoriamo, siamo scontenti. Certamente è un peccato comune, ma non lo rende meno grave. Prima di tutto, capiamo che mormorare o lamentare è frutto di un cuore pieno di orgoglio. Uno che è veramente umile non mormora. E non si lamenta mai. Se le due cose non possono convivere. Il mormorare è sempre una chiara evidenza dell'orgoglio. E ricordate che Dio è vicino agli umili e Dio resiste ai superbi, agli orgogliosi. Se noi siamo scontenti, se mormoriamo dentro di noi o alta voce, ci stiamo allontanando da Dio. Avremo Dio contro di noi. E poi, io voglio pace, queste situazioni mi tolgono la pace. No, la tua allontanarti da Dio ti toglie la pace. Non sono le circostanze che ti tolgono la pace. È il fatto che lamentandoti, mormorando, ti stai allontanando da Dio. Dio è il Dio della pace. Effettivamente, quando mormoriamo è perché crediamo alla menzogna che meritiamo meglio di quello che abbiamo ricevuto. Il nostro orgoglio è offeso perché crediamo di meritare meglio di questo. Io non merito quei problemi, merito una situazione meglio di questo. Non è mica giusto che devo subire quello. Tutto l'orgoglio che crede di meritare il meglio, ma che cosa meritiamo? Che cosa meritiamo? Ricordate, ogni buon dono viene da Dio, scende dai padri luminosi. Ogni cosa buona viene da Dio, anche se viene tramite altri o tramite le circostanze, è sempre da Dio. Che cosa meritiamo da Dio? Abbiamo noi peccato contro il Dio Santissimo. Quante volte abbiamo peccato contro Dio? E lui è santissimo. Allora noi non meritiamo alcun bene. Non meritiamo alcun bene. Meritiamo solo tormento eterno. Invece Dio nella sua grande grazia ci ricolma di beni. Ci ricolma di beni. Ci benedice grandemente. Quindi mormorare è innalzare il pugno contro la provvidenza di Dio, credendo di meritare meglio di quello che Dio ci ha dato tramite le circostanze e le persone nella nostra vita. Quindi è gravissimo. È negare la santità di Dio. Perché se io mormoro, sto dicendo che non dico la parola, ma è dire che Dio non mi ha dato quello che merito. Sto dicendo che la sua santità non è così alta, che il mio peccato è così grave da togliermi ogni merito. Quindi è veramente una cosa abominevole mormorare. Certamente mormorare è anche non vedere la grazia di Dio. Se io vedo che quello che ricevo è tutto per grazia, che io ricevo poco o tanto, io sono contentissimo. Perché io non merito questo bene che ho. E se Dio ha dato molto più a qualcun altro, ho detto, quello sono affari di Dio, quello che ho io non merito. Perciò quando mormoriamo, stiamo negando che siamo curati per grazia. Stiamo credendo che meritiamo questo. E quindi negando la grazia di Dio. In realtà, Dio ci tratta con tanta grazia, con tanta bontà, anziché il tormento eterno che meritiamo. Quanto è grave perciò negare che viviamo per grazia e implicare con il nostro mormorare che meritiamo di meglio. Siamo scontenti con quello che la provvidenza ci ha dato, anziché essere grati per quello che la provvidenza ci ha dato. Quando mormoriamo, stiamo criticando Dio. E Dio? E io non dico Dio, sono... è quella persona. È Dio che gestisce ogni prova che tu hai. Dio gestisce tutto. Dio gestisce il cuore del re dove vuole. E Dio gestisce le persone nella tua vita. E se Dio ti ha dato le prove, perché sono le prove che ti servono. E non dovresti umilmente fidarti della cura di Dio? Certamente se mormono non posso essere riconoscente. Certamente se sto mormorando non posso amare il mio prossimo come me stesso perché sono focalizzato in modo peccaminoso su me stesso. Quindi Dio ci comanda a non mormorare più. Questo fa parte di compiere la salvezza con timore e tremore. E io prego che noi possiamo comprendere molto di più quanto è gravissimo il peccato della scontentezza, del mormorare e del lamentare. È un'abominazione. Certamente a livello umano distrugge i rapporti. Se noi mormoriamo, lascia stare sperare una bella famiglia, lascia stare pensare a un bel matrimonio. Non può esistere con uno che è pronto a mormorare. Non può esistere. È veramente un grave peccato. È diffuso, ma è grave. E quindi prego che possiamo riconoscere qualunque volta che si alza la sua testa questo peccato, che possiamo confessarlo senza mezzi termini, perché in Gesù Cristo c'è perdono. E che gioia c'è quando, anziché mormorare, sono grato a Dio per la sua grazia che abbonda in me. Certamente questo comandamento dice fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Dispute. Scontrare verbalmente con altri. Dio ci comanda a fare ogni cosa senza dispute. È sempre un peccato scontrare verbalmente. Allora, ma non vuol dire, ma non sono sempre d'accordo, se uno sbaglia. Allora, io posso discutere con amore, con pazienza, con bontà. Non disputare non vuol dire che non si può mai valutare e non essere pienamente d'accordo. Si può, però con quale cuore? Disputare rispecchia un cuore di scontrare, litigare, mancanza di umiltà. Disputare vuol dire avere orgoglio nel cuore. Infatti Dio mette disputare insieme con mormorare perché sono, se sono scontento, mormoro e poi scontro con gli altri perché sono scontento. E noi dobbiamo piuttosto discutere con amore, con pace, con calma. Questo fa parte di compiere la salvezza con timore e tremore. Quindi io vorrei invitarci tutti, ognuno, di esaminare la propria vita. Esaminare come vivi. Tu hai scontentezza? La vita è piena di difficoltà, è piena di ingiustizie, è piena di persone che ci fanno del male, come anche noi a volte facciamo male agli altri. Allora, la domanda, tu lasci spazio alla scontentezza che ti porta a mormorare o a disputare con gli altri? Perché se sì, sei nel peccato e bisogna umiliarti e correre a Dio per mezzo di Gesù Cristo in cui c'è il perdono per chi confessa questo bruttissimo peccato. Oh, quanto è bello quando siamo contenti con quello che la provvidenza di Dio ci ha dato. Quando camminiamo umilmente, ubbidendo a questi comandamenti, quando viviamo con mansuetudine, che è fondamentale per non mormorare e non disputare, quando perciò amiamo il nostro prossimo con un giusto timore di Dio, allora noi saremo irreprensibili e integri. Saremo luci in questo mondo di tenebre. Voglio leggere di nuovo 14 a 16. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come i luminari del mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano né in vano faticato. Questi versetti, che dichiarano una realtà meravigliosa, un privilegio immenso, ci permettono ad avere una vita che veramente vale. La vita è una fatica, la vita sarà una fatica, la vita è piena di difficoltà, di sofferenze, di tristezza, di ingiustizie, e sarà così. Ed è stoltezza sperare che possa finire prima del ritorno di Cristo, perché è così. Come un giovane che diventa agricoltore e piange perché vorrebbe che non ci fossero né insetti, né malattie delle piante, né erbacce, e che le piogge venissero solamente a momenti giusti e nella quantità giusta. E uno che cercasse di fare l'agricoltore con quella mentalità dovrebbe fare qualcos'altro, ma non troverà soddisfazione in nessun posto, perché sogna un mondo che non esiste adesso a causa del peccato. La vita è difficile, la vita è piena di cattiverie, però se vivi per quello che il mondo offre, se ti impegni per quello che il mondo offre, avrai una vita vana. Se vivi per quello che il mondo promette, avrai una vita vana che non porta nulla che veramente vale. Che cosa può rendere questa vita di travaglio ricca e soddisfacente? Quando viviamo per qualcosa che va oltre questa vita, niente altro soddisfa il cuore. Perché per qualunque cosa che tu vivi, successo, gloria dagli uomini, piaceri, tu sai nel tuo cuore che perderai tutto alla morte se non prima. Dentro di te tu sai che non puoi avere questo per sempre, e perciò non può soddisfare, perché tu sai che sarà tolto. Cerca di non pensarci, ma non cambia. Quando invece viviamo con timore e tremore, vivendo per la gloria di Dio, per qualcosa, per portare il frutto che durerà per l'eternità, allora possiamo avere un vero senso della vita che soddisfa, perché allora tu sai, io non perderò quello. Notate che il versetto 15 dichiara che quando camminiamo così, senza mormorare e disputare, saremo irreprensibili e integri. Irreprensibile vuol dire non soggetto ad essere accusato di nulla per quanto riguarda il nostro modo di comportare. Cioè non c'è nessuna accusa che rimani. Vuol dire avere un comportamento corretto e giusto che ci protegge da qualunque accusa valida. Essere integri vuol dire puro, innocente, un comportamento giusto in ogni campo della vita. La parola senza biasimo vuol dire senza colpa. Allora, scusate, tutti pecchiamo. La Bibbia parla di quello. Chi dice non peccare inganna se stesso. E non si può vivere senza mai peccare. E come possiamo essere senza biasimo, senza colpa allora? Perché possiamo subito riconoscere e confessare i nostri peccati. E quindi non ho colpa. Se io confesso un peccato, Dio mi perdona, mi purifica, non sono più colpevole, quindi sono senza biasimo. Questo brano dichiara quello che è evidente se guardiamo intorno a noi, dichiara che viviamo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa. La Bibbia dice, vivete in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa. Perciò, che è assurdo essere agitato, ma non è giusto, ma certo non è giusto. È il mondo in cui viviamo. E se tu cerchi la pace in una situazione dove c'è solo giustizia, non avrai mai la pace. Devi cercare la pace in Cristo. Io, di quello che mi ricordo, e ho chiesto sicuramente a centinaia di persone, i pesi più grandi del lavoro sono le persone. Non è il lavoro. Sono le persone. Il peccato. Come spesso noi siamo il peso più grande per altri. Oh, prego che possiamo non camminare così. Quindi Dio ci manda in questo mondo, noi che eravamo parte di quel mondo, noi che eravamo pieni di peccato come tutti gli altri, noi che vivevamo in modo ingiusto e perverso, anche noi, per grazia, non per merito, per grazia, solo per la grazia di Dio, Dio ci ha salvati, trasportandoci dal regno delle tenebre al regno del suo figlio amato. E perciò dovremmo avere un grande cuore volendo raggiungere altri con il messaggio della salvezza, la parola di vita. Se noi siamo in Cristo, se siamo fra quelli che Dio ha strappati dal mondo di tenebre, Dio ci chiama a risplendere come luminari nel mondo, ci chiama ad essere luce nel mondo. Voglio leggervi le parole di Gesù in Matteo 5, 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, affinché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Leggo una cosa simile in Efesini 5:8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce. Dio ci chiama ad essere la luce nel mondo. Che immensa responsabilità, ma che grande privilegio. Che grande privilegio. Noi che eravamo tenebre, ora in Gesù Cristo possiamo risplendere come illuminari nel mondo. Possiamo essere luce in questo mondo di tenebre. Possiamo essere la luce che fa vedere Cristo agli altri affinché possano loro essere salvati. Quanto è importante in ogni campo della vita camminare come figli di luce. Il mondo è ingiusto, il mondo è perverso, il mondo ha bisogno di vedere la luce e Dio ha scelto di servirsi di noi come quella luce. Facciamo questo come? Non principalmente quando andiamo in piazza ad evangelizzare, quello è importantissimo, ma siamo luce quando camminiamo in santità, con timore e tremore, non mormorando di nulla, non disputando, ma glorificando Dio con umiltà e mansuetudine. Allora siamo la luce del mondo. Versetto 16 voglio leggere di nuovo. Tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano, né in vano faticato. Quando camminiamo in santità, con umiltà, allora teniamo alta la parola della vita. La parola della vita, la parola dell'Evangelo che può dare vita ai morti nei loro peccati, come eravamo morti. Quando una persona morta sente la parola della vita, si ravvede e crede, viene salvato, passa dalla morte alla vita, è la parola della vita, e noi eravamo così. La parola della vita è arrivata a noi e noi dobbiamo tenere alta la parola. Quando mormoriamo, quando siamo scontenti, onestamente si vede nella faccia. Si vede nella faccia quella persona lì. Cosa vedono in te? Al lavoro? In casa? Cosa vedono nella tua faccia? Vedono una persona cupa? Muso? O vedono una persona che nonostante le difficoltà, le ingiustizie del lavoro, della vita familiare, quello che sia, ha pace, ha bontà, amore, è contenta quella persona in Cristo anziché essere scontenta, non disputa perché risponde con amore e con gentilezza. Cosa vedono? Qui dice di vivere, come abbiamo letto, per tenere alta la parola della vita affinché sia vista da tutti. Voglio notare alla fine che da 16 a 18 Paolo parla di come sarà al ritorno di Cristo. E Paolo è un esempio per noi. Leggo di nuovo da 16 a 18. Tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi, per non aver corso in vano, né in vano faticato. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me. Abbiamo visto in un sermone precedente che i motivi per cui dobbiamo ubbidire a Dio, uno dei motivi è perché appariremo davanti a Gesù Cristo nel giudizio. In quel giorno avremo grande gioia se possiamo presentarci a Cristo con frutto spirituale. Noi avremo gioia vedendo Cristo se possiamo offrire a Cristo frutto spirituale che abbiamo potuto produrre nella nostra vita, per mezzo di Dio che opera in noi. Sarà una fonte di gioia quel giorno e per tutta l'eternità. Allora, in questo brano, Paolo esorta i credenti come vivere, compendo la salvezza con timore e tremore, facendo ogni cosa senza mormorare e senza disputare. Si spiega questo in modo che lui così può gloriarsi di loro nel giorno di Cristo. Così facendo, il suo impegno non sarà stato in vano. La sua corsa non sarà stata in vano. Avrà prodotto un frutto che dura per tutta l'eternità. Cerco di spiegare questo un pochettino. Tu ti impegni. Tutti ci impegniamo. Ho conosciuto persone che si impegnavano per non dover lavorare. Ho conosciuto che si impegnavano per prevalere. Ho conosciuto persone che si impegnavano per piaceri. Ho conosciuto persone che si impegnavano per avere successo. Ho conosciuto persone che si impegnavano per curare la propria famiglia. Tutti ci impegniamo in qualcosa. Tutti. La domanda è se corriamo per qualcosa che porterà veri benefici che dureranno, oppure se corriamo, ci impegniamo per qualcosa che sarà perso per sempre. Ci fatichiamo per quello che veramente vale la pena o ci fatichiamo per quello che perderemo per sempre? Se viviamo per ottenere qualche vantaggio terreno, cose materiali, glorie degli uomini, piaceri di questa vita, alla fine perderemo tutto quello. E perciò correre per ottenere dei vantaggi che il mondo ci offre, faticarci per guadagnare qualcosa che è legato alla terra, vuol dire correre in vano, faticarci in vano. Vuol dire impegnarci con tanto impegno per qualcosa che non può veramente sorsorare il cuore e qualcosa che perderemo. Allora, pensate a Paolo, che viveva in modo contrario a quello. Paolo si dedicava totalmente a portare l'Evangelo agli altri e ad aiutare quelli salvati a crescere. Ma Paolo era a tempo pieno nel ministero, non quando viveva a Corinto. Lui faceva tende. Lavorava per avere da mangiare, però appena finiva quell'ultima tenda della giornata, correva fuori per parlare con altri di Dio. Paolo si dedicava, aveva la passione di promuovere il regno di Dio nella salvezza e nella edificazione dei credenti. Paolo si dedicava così anche nella vita dei Filippesi e per quello che sta scrivendo loro, aveva passato tempo lì. Allora Paolo pensava sempre al ritorno di Cristo e lui pensava: quando Cristo arriva, io voglio presentare voi davanti a Cristo come frutto della mia vita. Cioè, tu puoi presentare altre persone, persone che tu hai influenzato, che tu hai spronato, che tu hai incoraggiato. Tu puoi presentare loro a Cristo o saranno presentati sul tuo conto. E Paolo sapeva che lì avrò da gloriare in senso buono. Se uno vive per le cose della terra, delle cose terrene, tutte le fatiche saranno cose per cose che si perdono per sempre. Invece chi vive per Cristo avrà un tesoro che durerà per tutta la vita e per tutta l'eternità. Allora, devo fermarmi e chiederti, ognuno, ti chiedo. Per che cosa ti affatichi? Per che cosa stai correndo? Tu stai vivendo per quello che vale veramente? O ti lasci trascinare dalle faccende? Sei una Marta? O sei preso con qualcosa che il mondo offre? Stai investendo in quello che ti porterà una ricompensa eterna? Stai vivendo per portare frutto nella vita degli altri, perché solo quello dura. Io prego di sì e prego dove non è il caso che ci ravvederemo e cambieremo direzione. Un piccolo commento sul versetto 17. Paolo era contento di essere sacrificato fino alla morte. È lì scritto in 17. Leggo. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Mi ricordo di aver studiato questo brano in 83, a fondo, una delle prime volte che ho studiato cosa vuol dire in greco questo versato in sacrificio. È una. All'epoca loro facevano sacrifici liquidi, avevano una brocca che non si poteva mettere giù, mettevano liquido dentro e poi lo versavano tutto per terra. Era assorbito dalla terra, non c'era più. Certi animali che sacrificavano, se ricordate, potevano loro mangiare la carne, davano il grasso a Dio e certi pezzi, e il resto potevano mangiare loro o i sacerdoti. Ma questo sacrificio era totalmente consumato, cioè consumato nel senso assorbito dalla terra, non c'era più niente che rimaneva. E quindi dire così, anche se sono versato in sacrificio, per noi è un modo di dire, per loro immaginavo, ma tu stai parlando di morire? Sì, sto parlando che anche se il mio sacrificio porta alla morte, è servizio alla vostra fede. Se il mio servire a faticare porta alla morte, ne gioisco e me ne allegro per tutti voi. Se serve per fortificare la vostra fede, sono pronto a morire per voi. E noi sappiamo che Paolo è morto per la fede. Paolo è stato messo alla morte a causa del suo ministero di aiutare altri a avere fede. Quindi queste non sono parole vuote. Paolo capiva cosa vale. Avete sentito, ho sentito 2 settimane fa di un giovane uomo che è corso dentro una casa che bruciava per salvare la nipotina. E lui ha salvato lei, è stato ustionato in modo terribile su tutto il corpo, però ha salvato la nipotina. Ho letto di un padre che era al mare la settimana scorsa e con la famiglia e lui e le figlie erano fuori nel mare e lui è riuscito a salvare tutti e tre i figli. Stavano tutti e tre morendo, però alla fine è morto lui. Cioè, non nell'acqua, è morto per terra, però il suo corpo, lui si era dato così tanto per salvare le figlie, uno poi l'altro, che alla fine è arrivato alla riva ed è morto. Non era vecchio, mica 47 anni qualcosa, giovane, per lo sforzo di aver salvato le figlie. Quindi ci sono persone che danno la vita per salvare qualcuno. Paolo ha dato la vita. Tu sei pronto a dare la vita? Non solo morendo, ma affaticandoti tutti i giorni per far sì che altri possano conoscere di Cristo? Quindi vuol dire, che mi importa? Scusami, se io sono pronto a morire, che mi importa quello che pensano di me? Cioè, scusami, se che loro potrebbero vedermi male mi ostacola, quanto grande il mio sacrificio. Capite? Che mi importa quello che pensano di me? Io voglio presentare anche loro davanti a Cristo come frutto della mia vita. Quindi questo è dire no alla carne e sacrificare. Costa quello che costa. E non solo, ma avere gioia. Ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Paolo aveva grande gioia perché Paolo pensava in avanti. Signori, signori, certo sono stanco, certo soffro, certo quelli frustrati mi fanno male, ma ti stai servendo di me, grazie. Più persone stanno sentendo di Cristo Gesù. Paolo si sacrificava non solo per avere gioia per lui, ma per portare gioia a loro. Leggo io 2 Corinzi 1:24 e 2 Corinzi 2:3. Non già che dominiamo sulla vostra fede, ma siamo collaboratori della vostra gioia, perché voi state saldi per fede. 2:3. E vi ho scritto in quel modo affinché alla mia venuta non avessi tristezza da coloro che dovrebbero rallegrarmi, avendo fiducia in voi tutti che la mia gioia è quella di voi tutti. Se la nostra gioia è quella gioia vera che viene da Dio, allora anche coloro che aiutiamo a trovare Dio e a crescere in Lui possono gioire con noi. Infatti, l'impegno di Paolo non era per sé, era per la gloria di Cristo, ma lui sapeva che avrebbe portato gioia a lui e gioia a loro che credevano. Allora in versetto 18 Paolo li esorta a gioire con lui nel frutto spirituale che Dio stava provvedendo nelle loro vite. Leggo di nuovo 17 e 18 insieme. Ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente, gioite anche voi e rallegratevi con me. Io ho gioia vedendo frutto in voi. Gioite, rallegratevi con me. Guardate quello che sta facendo Dio. Trovate gioia. Allora, noi sappiamo qui in questa chiesa, che ne abbiamo parlato spesso, la fonte di gioia è in Cristo ed è in vivere dimorando in Cristo per portare molto frutto. E Gesù in Giovanni 15, che non leggo strani, un versetto conosciamo, dimorate in me, perché solo così potete portare frutto. Chiedete al Padre il mio nome ed egli farà questo. In questo conoscete che siete miei discepoli perché portiate molto frutto. E poi dopo aver spiegato come vivere per portare molto frutto, dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Dio vuole che abbiamo gioia e ci spiega come avere gioia e di compiere la salvezza con timore e tremore, camminando in santità, in umiltà, con mansuetudine, non mormorando di nulla, ma piuttosto abbondando del ringraziamento, con mansuetudine accettando tutto quello che Dio ci manda. Questa è la chiave per una vita di gioia. Questa è la chiave per una vita in cui possiamo essere luce nel mondo di tenebre in cui viviamo. Viviamo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa. Non è bella, è dolorosa. Ma possiamo avere gioia nel dolore, ricordando che Cristo sta per tornare, questo sta per passare. Ho scritto ultimamente a una ragazza che sta passando un momento molto difficile in famiglia, tanti problemi grossi. Ha 14 anni e ho chiesto a lei: quanto spesso nell'ultima settimana, quante volte hai pensato ai problemi che avevi quando avevi 4 anni? Allora, non so la risposta, ma posso presumere? Neanche una volta. E ho detto: presumo che tu non abbia pensato a queste cose, e sappia questo, anche questi problemi passeranno. Finché sei qui ci saranno altri, ma questi passeranno. Guarda Cristo, accetta con mansuetudine quello che la provvidenza di Dio ti dà. E tu puoi avere gioia, essendo luce nel mondo, portando frutto che dura per tutta l'eternità. Che privilegio! Che privilegio che Dio ci ha strappato dalle tenebre. Noi viviamo in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, ma così dice Gesù in Giovanni 15. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Viviamo in mezzo ad una generazione, ma non facciamo parte più di quella generazione. Un pastore più di 100 anni fa è tornato a casa, ha scoperto che i ladri erano venuti, hanno scassato tutto, e lui ha detto: oh Signore, grazie, grazie, che io posso essere derubato anziché essere un ladro. È la tua grazia. Tutte queste cose perderò un domani comunque, ma io ho la salvezza. Viviamo così. Preghiamo. O Padre nostro, sei santo, sei glorioso, e quanto spesso abbiamo peccato nei tuoi confronti, mormorando. Che terribile, che abominevole mormorare, perché vuol dire alzare il pugno contro di te, contro la tua provvidenza, e negare che viviamo per grazia, e credere che meritiamo di meglio, e essere consumato dal nostro orgoglio. È abominevole. E quando noi viviamo così, ci allontaniamo da te, non possiamo portare frutto, e non possiamo avere pace e gioia. Quello che cerchiamo nel posto sbagliato ci scappa sempre, finché abbiamo quel cuore pieno di peccato, di mormorare, che ci porta a disputare. O Padre, mostrici la gravità, perché presso di te in Cristo Gesù c'è perdono. Se riconosciamo e confessiamo il nostro peccato, e oggi specificamente il peccato di mormorare, di essere scontenti, se veramente confessiamo questo peccato, c'è perdono. Per mezzo di Gesù Cristo, pieno perdono. Ci perdoni e ci purifichi. E possiamo tornare ad essere illuminati nel mondo, tenendo alta la parola di vita, che altri possono vedere. Possono vedere in Cristo il giudizio, ma anche il perdono. O Padre, opera in noi che possiamo vivere così. Facci vedere il nostro peccato. Grazie che c'è perdono. Grazie per la luce. Grazie che ci hai strappato dalle tenebre. E per chi non ha Cristo, prego che possa riconoscere che Gesù ritornerà È una vita vissuta senza Cristo, è una vita vissuta invana. Oh Padre, grazie per la tua verità che ci hai mostrato oggi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.